Cominciamo. Vabbè, allora oggi è 9 aprile, eh? Iniziamo un nuovo ciclo, entriamo nel mondo dei vettori, abbandoniamo bit e scemo e procediamo con un livello successivo di intelligenza. Allora, e nel frattempo vi anticipo che cosa succede. Allora, succede la seguente cosa. Ok, che le lezioni sono aggiornate. Bene, allora, noi oggi facciamo la lezione 11 e io credo anche la lezione 12. Quindi affrontiamo il mondo dei vettori come adesso vedrete. Lunedì... ho deciso di fare la lezione su Iceman. È una lezione abbastanza densa, abbastanza importante. Storicamente nel corso la facciamo da diversi anni. Ogni anno cambia ovviamente questa lezione, perché noi stessi cambiamo. E quindi lunedì prossimo facciamo questa lezione dedicata a questo. Se qualcuno vuole portare un amico, un parente, un nonno, è benvenuto, non c'è problema. Qua verrà qualche ragazzo anche del laboratorio, perché in genere la creiamo aperta per loro. Dopo stiamo organizzando delle grandi cose che hanno rilevanza per voi. Abbiamo organizzato un mini convegno dedicato all'architetto Ben Van Berkel, che è uno degli architetti più interessanti a nostro avviso della scena contemporanea, nei confronti di un rapporto importante con il mondo dell'informatica. Diciamo soltanto questo per il momento, un rapporto che si biforca in tanti modi e che porta soprattutto a delle realizzazioni. Quindi ve lo diremo di nuovo, ma adesso magari lo sapete già da prima, il 4 giugno noi organizziamo il 4 maggio, cioè domani, tra poco, dopo Pasqua, abbiamo un mese circa, siamo già a buon punto nell'organizzazione di questo convegno, che sarà secondo noi molto interessante, perché ci sono circa 15-16 dottori di ricerca al lavoro su questo tema. Alcuni di loro sono anche persone che fanno questo viaggio di questo corso qui, quindi hanno, diciamo, più di un ruolo. Siamo convinti che sarà molto bello, e quindi questo avverrà domenica 4 pomeriggio al Maxi. Ok, poi abbiamo organizzato un'altra cosa che è più in là, è il 16 giugno, abbiamo deciso di offrire per la seconda volta alla città il progetto Urban Green Line, che alcuni di voi conoscono, alcuni di voi no. Facciamo una giornata in Aula Magna con interventi sia dei progettisti sia di chi ha partecipato a questo progetto collettivo che noi abbiamo portato avanti molti anni fa, sia una mostra di progetti, e poi cerchiamo di scuotere un po' i nostri amministratori, cosa non facilissima, però ci proviamo a dargli qualche scossetta, ce proviamo. E questo non è venuto a registrarlo. Ok, allora, detto questo, queste sono due cose che poi avrete dopo, però noi le abbiamo chiuse in questi giorni. Soprattutto quella di Ben Berkel ci teniamo molto, perché è molto propedeutica, diciamo, ai lavori che facciamo qua, d'accordo? Allora, Iceman lunedì e Van Berkel il 4 maggio. Abbiamo altre cose importanti, mi pare di... Lo facciamo dopo, Open House lo facciamo più a ridosso, va bene, d'accordo. Allora, entriamo in questo mondo dei vettori. Allora, dopo essere stati per circa 600 anni a pensare che il mondo era fatto solo da bit, per cui eravamo molto felici, pensavamo che avevamo trovato un grande sistema di intelligenza, questo sistema a griglia, il mondo poteva essere poteva essere incastrato in una matrice, diciamo, questa matrice aveva una forte razionalità, avevamo imparato dopo un po' come anche potevamo convogliare addirittura il colore riportandolo a questo sistema, avevamo, diciamo, capito tutta una serie di cose di questo mondo dei bits, no? E avevamo visto in particolare in questa lezione una serie di tematiche legate a questa faccenda, alcune terminologie, no? alcune tematiche, alcune problematiche e poi un mare di riflessioni di vario tipo portati a questo mondo, diciamo, del bit, del puntino, del raster. Soprattutto avevamo capito comunque un aspetto che era abbastanza significativo per noi, che in fondo, anche se questo sembrava un salto incredibile rispetto a quando non avevamo nessun tipo di formalismo, nessun tipo di concettualizzazione di questo, in realtà è un tipo di codice molto elementare, veramente molto elementare, in fondo inventare questo sistema una volta compiuto il salto logico è una cosa relativamente semplice, tutto sommato. Abbiamo capito che in fondo il bit sa abbastanza poco di lui. Lui sa se c'è o non c'è, sa se sono veicolate delle informazioni, ma poi al di là di questa capacità cognitiva in realtà non ha, in fondo tutte le capacità, come dire, tra virgolette, più intelligenti sono legate alla porzione di schermo in cui riesci ad adoperare, a segnalare. Quindi tutte le operazioni sono sostanzialmente riferite allo schermo. Avevamo fatto anche questo discorso, che è un discorso un po' più profondo e che in questo momento lasciamo perdere. Poi avevamo fatto la lezione sull'impatto in qualche maniera che questo mondo dello schermo, questo mondo bidimensionale, questo mondo del raster, questa sorta di Weltanschauung digitali dello schermo e del puntino comporta. Abbiamo sottolineato tante volte che questo evidentemente è un approccio, come dire, molto epidermico, molto superficiale, basato non su profonde sostanze, ma in fondo sul fatto di essere avvolti in un ambiente che, come dire, anche un po' alla moda, non so come dire, è un ambiente raster. Avevamo fatto qualche altro ragionamento, avevamo visto queste cose, eccetera. Dopo circa essere stati, per grosso modo, quanto avevamo detto, 600 anni contenti di questa cosa, pensando di aver fatto comunque un enorme salto. Attenzione, questo salto non l'avevano, cioè, questo salto del puntino così, eccetera, poteva essere cognitivamente presente effettivamente ai tempi di Leonardo, non c'è nessuna differenza dal punto di vista concettuale. Il fatto che arriva l'elettronica, voglio dire, è una facilitazione, per questo che abbiamo fatto il discorso del segnale di fumo, eccetera, no? Quello è una facilitazione del concetto, ma il concetto, come vi ho mostrato abbastanza, credo chiaramente, prescinde, giusto? Allora, dopo 8 anni di questa cosa, una notte improvvisamente ci alziamo e abbiamo un'illuminazione. Ecco. Qual è questa illuminazione che ci viene dopo tutto questo tempo, di tutto questo mondo che è nato soltanto con i puntini? Ma posso fare un livello più logico, più, come dire, più intelligente per trasmettere queste informazioni? posso pensare a qualcosa di più, come dire, strutturalmente di un livello maggiore di intelligenza? E che cosa casomai comporta? Improvvisamente mi viene questa idea, che adesso ci illustrerà una coppia. Abbiamo la lavagna tutta libera. Allora, invitiamo a illustrarci questa idea Paolo Delia e Tortora. E Daniela Tortora. Prego. No, Daniele non c'era l'altra volta. Vabbè, vediamo. Daniele, uguale. Anche quest'altra volta. È partito. Ma sicuro che c'era? Vabbè, ma è bravo, va bene, viene bene. Allora noi facciamo la cosa, rifamo la solita griglia, scusa Daniele, non mi ne ho... C'è problema, lo fa bene, rifate la griglia, però ne fate due. Ok.
Quanto?
8x8. Ci piace. Allora, se la stanno facendo, no? No, va bene. Oh. Ok. E ti consiglio di chiudere, Paolo, il quadrato, se no, cioè in una maniera o nell'altra, in maniera che non ci sia ambiguità su cosa è cosa. Ecco, anche in alto decidi dove va la linea di chiusura. Ok. Allora, adesso immaginate che facciamo una riga bitmap 1AHH8 e passagli tu fa la Paolo e passagli le coordinate uno per uno e lui la, allora passagli tu a lui Tortora. Allora A1 vai, ma no, dovevi fare tutto il processo. A1 vai, vai, segnale di fuoco, cosa, A1, ok, poi gli arrivi due, no, però non devi andare avanti. Deve esserci una certa ritualità di rottura delle palle, quello è il discorso. Se no è uguale. Non vi state guardando, tu mi passi l'informazione. Ok, di 4. Altra riga, altro sistema. Di nuovo. Facciamo a te le dico io a te. Allora, a tre. Allora, tutte e due. Ci dobbiamo veramente rompere le scatole. A quattro. Ok, A5. Allora, dopo 800 anni di questo che ci sembrava un grande sistema, a voi vi viene in mente un'idea. Ci avete messo 400 anni, 600 anni. Qual è l'idea? Ci avete un paio di minuti per deciderla. State tranquilli, pensateci con tranquillità. No, non lo so di l'idea, vi dovete mettere d'accordo voi. Apriamo quella tenda laggiù. lui è molto allergico al sole, ha detto. Chissà perché, perché in realtà poi non dovrebbe. Ok, allora.
Concetto di vettore nel senso quasi, cioè,
okay.
Se prendiamo una lettera, cioè un valore A1, sì. E un altro valore finale, il fatto di fare inizio e fine fa un collegamento.
Ok, allora provate a passare con questa formalità le due lettere, le due cose che avete, senza che le cancelli.
Allora, per esempio,
cioè, questa lettera che avete fatto, sì. Immaginate invece di essere dei puntini, la passate col sistema vettoriale. Sì.
Tipo A1, H8.
E basta?
Sì, perché la prima è A1 e l'ultima è H8, io volevo A1
H8. Ok, allora se come fareste a lui? Allora, vi dovete mettere d'accordo su un...
Cioè, io so che il comando linea, invece...
No.
Sì?
Sì.
Allora, prima di tutto dovete mettervi d'accordo su una cosa.
Che cosa dite?
Esatto, una linea. Allora, per esempio, dammi un nome in codice, L. L, ok, L, ok. Allora, L che formalismo c'ha?
A 6 coordinate, diciamo.
No, 2, che è una L. A, 1, 8, H.
Ah, sì.
In quel senso. Certo, come fate a trasmettervela? Ve la trasmettete perché voi avete stabilito un questo è il salto di idea. Il salto di idea è questo, che tu definisci una nuova convenzione.
Sì, perché se la convenzione fosse quella precedente sarebbe
A1 e H1. La cosa precedente c'hai soltanto punti, sostanzialmente. A1, A2, A3, A4, è soltanto quella la convenzione. E poi volendo che il punto gli puoi dare delle coordinate di colori. Invece in questo fai un salto enorme dal punto di vista cognitivo. Cioè dici, esiste una cosa che si chiama... L, linea, e in genere queste si possono chiamare in vario modo, ma noi per comodità, perché ci piace di più, la chiamiamo entità, possiamo chiamarle in vario modo, però la chiamiamo entità, e questo è il salto logico, esiste un'entità, e questa entità, che noi chiamiamo linea, ha delle regole, d'accordo? E quali sono queste regole? Semplici, punto di partenza, punto di arrivo, ok? Allora, facendo questo abbiamo fatto un salto pazzesco, perché abbiamo fatto un salto pazzesco? Cioè, innanzitutto dal punto di vista pratico, Federica Tassetti, perché dal punto di vista pratico abbiamo fatto un salto pazzesco?
Perché si riduce anche il tempo della
vita. Esattamente, per un ragionamento di economia, perché trasmettere una linea lunga 10 miliardi di chilometri o lunga 3 è la stessa identica cosa, d'accordo? Quindi praticamente loro che stanno col segnale di fuoco, prima per trasmettere una linea lunga ci mettevano una linea e mezzo perché c'erano 2 miliardi di puntini, no? Perché è legata allo schermo, questo è il problema, quindi non c'era altro modo che passare punto per punto, non c'era il livello concettuale che può esistere un'entità. Esisteva solo lo schermo era bucato o non era bucato, in altre parole, o c'era di cosa, invece adesso c'è un salto logico molto importante, che è questo qua. Loro per circa 10 anni vivono felici, improvvisamente a Pastore gli viene un'altra idea. Qual è?
La convenzione interiore. Io prima mandare delle coordinate dico quale
A parlare un attimo tra voi, vi diamo qualche minuto. Per una vita e mezza, per altri 10 anni siete stati felici di questa incredibile invenzione, dopo improvvisamente vi viene in mente un'altra cosa. Qual è quest'altra cosa? Pensateci un attimo tra voi, ma prima pensateci tra voi, fate un mini dibattito. Vediamo se qualcuno nel frattempo ci ha pensato. Diana, che possono essersi inventati? È facilissimo. Ulrich, che si sono inventati? Diamogli una mano. Eh? Una? Una combinazione? Non capisco, vabbè, poi ci pensavo un'altra volta. Filippo Iacobucci, dov'è? Là dietro. Chi è stato inventato, Filippo? Ah, ok, d'accordo Filippo, non c'è, no problem. Noi abbiamo fiducia perché conosciamo il tuo sito, quindi io da questo punto in poi, voi, io vi conosco meglio, capito? Non è che siete delle entità. Ilaria Frigna, Fragnito. Ilaria Fragnito, eccola qua. Lei è senza sito, Ilaria. Vedi come l'ho individuato? Vabbè, per il momento è un ospite, però entro il 16 c'è deve se vuole, però è sempre una graditissima ospite. Ilaria, che pensa lei? Ci vuole pensare pure lei? Federica Lassetti non glielo chiediamo perché lo sa. Domenico Ferrara no, non glielo chiediamo a Domenico. Ilaria Ferrazzilli, Ilaria, che fanno loro? Ma cosa? Ma che volete che facciano? Ma è così facile. Che volete mai che facciano? Ahmed, che fanno? E che c'è il falso poverino al mondo? Questo gli viene in mente dopo circa 10 anni. Non posso pensare anche ad altre entità? No, aspetta, punti contro è un altro discorso, perché tu già stai con le bestie, tutto da un'altra parte. Siamo più semplici, più semplici. Ma che esistono solo le linee al mondo? E facciamo un mondo solo di linee? Però vedete come non ci eravamo arrivati nessuno? Non è facile pensare il nuovo, poi quando il nuovo arriva siamo tutti in palome, certo! Pensa, oltre che dopo aver disegnato 10 anni di coso, io mi viene in mente, ma aspetta un attimo, ma forse non c'è soltanto un mondo di linee, possiamo fare altre cose. Allora, per esempio, una cosa che noi possiamo chiamare poligoni, d'accordo? Allora, che facciamo?
Poligono.
Non è che lo facciamo, dobbiamo trovare il codice. Noi dobbiamo scrivere il codice.
Un poligono è un insieme di linee che chiudono fondamentalmente
la parola. Allora,
daremo dei codici di linee.
Allora, proviamo, chiamiamolo. Quello la L l'abbiamo chiamato L. Questo poligono lo chiamiamo, come ci pare? P, esatto. P. Allora, P lo possiamo dare. Possiamo fare, se creiamo tutte le regole dei poligoni, c'hanno due tipi di regole, proprio negli ambienti, diciamo, proprio classicamente informatici. O sono chiuse, no? O sono chiuse, quindi determinano una superficie, oppure sono tante linee interconnesse. Sono due cose diverse, dal punto di vista della logica CAD. Diciamo che in un primo momento con la P noi indichiamo il sistema chiuso. Allora, P vuol dire sistema chiuso. Allora, che cosa si fa? Prima coordinata, seconda coordinata, terza coordinata. Giusto? E dobbiamo essere sicuri che l'ultima coordinata è l'ultima coordinata e quindi il vettore chiuderà sull'ultimo punto. Giusto? Primo, secondo, terzo, quarto, quinto. Quinto deve chiudere sul primo. Quindi questo si sa da quando voi avete dichiarato P, giusto? Perché avete detto che P si comporta così, d'accordo? Esatto, un tot, un numero di in realtà in, diciamo, possiamo dargli una regola, no? Mentre adesso, perché la cosa che vi voglio far capire è che la convenzione ve la decidete voi, no? Ve la decidete voi. Allora, per esempio, qua noi possiamo scrivere L, per esempio, per sapere 2, che vuol dire una vera linea, per esempio, no? Questo è poligono, è N, infinito il poligono nella sua logica. L'unica cosa che si deve sapere per certo è che l'ultimo punto si deve chiudere col primo, capito? E questa è la regola.
Quindi il primo esce,
sì, in qualche maniera voi lo sapete, quindi l'ultimo numero va dichiarato in qualche maniera, perché sarà quello che chiude con l'ultimo. E questa è la vostra regola. Dopo che inventate, un'altra cosa comoda da avere.
E finisce quello. E1, E3, G3, G1.
Vabbè, basta che voi stabilite com'è la cosa.
G1, E1.
Ok, abbiamo fatto il poligono. Abbiamo un mondo di linee e di poligoni in cui già è molto. Possiamo poi, se ci fa piacere, come dire, sotto articolare questa cosa, per esempio, no? Possiamo avere un sistema che noi possiamo chiamare rettangoli, per esempio, che è in realtà derivato da questo, ma per comodità nostra. No, quello, quando gli mandi R, lui già sa che sarà un rettangolo, quindi sarà definito anche il rettangolo soltanto con punto partenza, punto arrivo, giusto? Perché per disegnare un rettangolo basta fare questo e questo punto, no? Che io l'ho definito come rettangolo.
Sarà anche due coordinate sopra?
Sì, appunto, una e due.
La coordinata si apre.
Esatto, la coordinata di partenza e la coordinata di arrivo. E così posso andare avanti. Uno che si scoprirà è molto importante, è definire proprio la coordinata punto, che ovviamente è soltanto una coordinata. Per varie ragioni che non stiamo a spiegare. Più, che cosa ci può anche essere utile? Ci può anche essere utile, questo è un poligono chiuso, e questo qua è un poligono aperto. La regola qual è? Questo caso che si aggancia uno all'altro.
Ma non
torna indietro. D'accordo? Ok, abbiamo fatto questo mondo, d'accordo? Quindi abbiamo tutto un mondo fatto così. Allora, che cosa? Grazie. Ce la siamo cavata. Abbiamo capito questa cosa qua. Ok. Allora, vediamo adesso meglio che cosa rappresenta tutta questa invenzione. Siamo proprio in una convenzione completamente diversa. È un mondo in cui le informazioni informatiche sono completamente diverse dalla precedente. Che poi tutte arrivino nello schermo bitmap è una componente appunto della rivoluzione degli schermi bitmap. Una volta era molto più complicata questa questione, ma adesso poi tutto arriva lì, però di natura loro sono cose profondamente diverse. Allora, C vector vuol dire convenzione vettoriale, una cosa del genere. Cioè, noi dichiariamo una linea con un punto di partenza e un punto di arrivo. Qualcosa del genere. Allora, vediamo quali sono le implicazioni di tutto questo ragionamento. Allora, questo è il quesito. Secondo fondamentale quesito, come faccio a trasmettere un disegno a distanza se sono ai tempi di Leonardo, cioè senza farsi il trisoma dei difficili, cioè inviandolo manualmente? Come faccio, cioè, effettivamente a trasmetterlo? Se voglio trovare un sistema efficiente, più rapido, meno scemo del precedente? Come si risponde a questa domanda? Ecco un modo. Queste qui non sono altro che DXF, cioè descrizioni in uno standard, diciamo, trasmissibile, di quello che voi normalmente vedete in un programma CAD. Se voi un programma CAD, tipo AutoCAD o un altro, chiedete una descrizione di quello che succede, un DXF, cosa fa quello? Quello traduce quelle informazioni in un formato comune che è qualcosa del genere. È qualcosa del genere. Perché questo? Perché questo qua è come i loro due dichiarerebbero questa determinata cosa. È sostanzialmente quello che è il loro codice, leggermente più sofisticato. Negli ambienti informatici questo è utile perché uno, come dire, ha una traduzione letterale di quello che effettivamente vedi negli schermi, che può essere utile soprattutto una volta che gli standard erano un po' più, diciamo, meno comunicativi uno con l'altro, era molto utile per avere dei formati che potevano tradurre le informazioni da un computer all'altro o da un programma a un altro. C'erano bisogno di questi cosi descrittivi che tu non vedevi, ma in realtà erano questi. Era semplicemente questo. Ovviamente queste qui sono due righe, vuol dire ci sono due righe nello schermo, immaginate che ci sono migliaia di righe, migliaia di informazioni, erano file con migliaia di cose, ma tanto te non lo percepivi. Lui te lo scriveva. E questo qua è sostanzialmente quello che scrive. Per esempio, che informazioni dice? Immaginate che loro due si sono mandati la linea, no? L'informazione in linea. Pen perché è un'informazione che può essere importante ed è sempre legata a questa cosa, sostanzialmente quanto è grossa questa, dunque Pen mi sembra che fosse quanto era grossa se non mi sbaglio, informazione Pen. E dunque 00000, non mi ricordo esattamente cos'è. Comunque parte, la linea parte a queste tre coordinate. Attenzione, in realtà, come scopriremo dopo, tanto vale questo ragionamento non farlo su due, ma farlo su tre, ovviamente, no? Adesso però noi le immaginiamo sul piano, quindi c'è soltanto una coordinata di partenza e una coordinata di arrivo, giusto? Per quanto riguarda la linea, di più per quanto riguarda il rettangolo, in cui, perché c'è scritto questo fill? Perché il fill sono delle coordinate, credo di colore in questo caso, se non mi sbaglio, per cui questo rettangolo può essere riempito di un colore rispetto a un altro. E questa è la definizione del poligono, di nuovo come se fosse un poligono chiuso, tanto è vero che c'è il fill, ed eccolo qua. E diciamo, è la descrizione dei punti su punti, che lo fanno con questa determinata convenzione, diciamo, che è sostanzialmente... ma in realtà una convenzione vale un'altra, basta che uno ci si mette d'accordo e ci si capisce, non è che c'è una unica convenzione. Se tu la bandi da zero, te la decidi te come la puoi fare, basta che ti funziona. L'unico obiettivo è che ti funzioni, non è che, è che sia coerente a se stessa. Questa qua è quella che normalmente si usano nei sistemi di XF, ma diciamo, come vi ripeto, nessuno lo scrive queste cose, no? Io faccio questo artificio per farvi capire la logica al contrario, no? Tu lo fai, disegni sul tuo schermo di computer, però in realtà dietro c'è scritto questo, sostanzialmente, che può essere trasmesso. Una volta capito questo, vediamo delle conseguenze di questa cosa. La prima questione, come faccio a dirgli a loro due, Tortora e Delia, dopo che erano creati tutto questo mondo dei puntini, la prima cosa che loro, normalmente uno vuole fare quando ha queste cose, vuole modificare qualcosa, d'accordo? Precedentemente qualunque tipo di modifica che loro potevano fare, potevano sostanzialmente farla indicando una porzione di questo loro schermo, no? Dire, prendi il contenuto dello schermo da A1 ad A4, prendi questo e duplicamelo 100 volte, giusto? Questo lo potevano fare, lo potevano dire col sistema precedente della logica. E quindi diciamo questa porzione di schermo non la verrà duplicando 100 volte, d'accordo? Era molto più facile comunque farlo, perché loro questo comando nella logica bitmap se lo potevano dare. Ci siamo? Quindi lui lo rifaceva localmente lì senza doversi trasmettere tutti i punti. Oppure potevano dire, anche di questa porzione di schermo ruotatela. Anche questo lo potevano fare con questo sistema. Oppure prendi e fargliela più piccola e altre cose del genere. D'accordo? Questo lo potevano fare. Adesso con questo sistema qua nuovo, Non operi più per porzioni di schermo, perché la porzione di schermo non ha più significato in questa nuova logica, perché è un mondo fatto da entità. Quindi questo vuol dire che quando loro si sono trasmessi la linea, di fatto ogni linea che loro si trasmettono scopriranno dopo un poco che a loro converrà nominarla. Cioè si trasmettono questa linea, non soltanto si trasmettono questa linea, ma la nominano, cioè la chiamano linea Carlo, adesso io per dire, oppure questa qua la richiamano linea Giovanni, per dire, o qualunque altro modo la voglio chiamare, ma la nomino, l'entità la nomino. Perché la nomino?
Carmelo Radeglia.
Sì, certo. A quale scopo? Sì, ma che ci faccio? In che momento mi è utilissima questa cosa di nominarla?
Piace il colore perché sono caratteristica.
Sì?
Posso riutilizzarla come coordinata e non come entità?
Qualsiasi altro momento posso riutilizzarla, potrei stargli la pendola nel colore.
Ma se io gli voglio dire a distanza, fammi 250 linee come queste, gli dico fammi 250 linee Carlo e spostamene ognuna a un bit. È molto importante che io a lui gli possa dire prendi la linea Carlo e non prendi la linea Giovanni, no? Immaginati, giusto? Dall'altra parte della cosa gli dico prendi la linea Carlo e diciamo distorcila oppure duplicala oppure fai quello che ti pare. È molto importante perché ogni entità di un sistema vettoriale è un'entità. E quindi, essendo un'entità, e siccome tu operi con entità, in qualche maniera ogni entità è individuale, in qualche maniera. E essendo individuale, è portatrice... quello è un altro concetto, no? Si complica la vita se inserisci questo discorso adesso, quello viene dopo. Ogni entità c'ha, diciamo... delle caratteristiche. Che quali sono queste caratteristiche? La prima caratteristica è a che mondo, come dire, geometrico descrittiva essa appartiene, cioè è un punto, è una linea, è un poligono, è un poligono aperto, è un poligono chiuso, questo è bene saperlo. E poi, essendo ciascuna un'entità, ciascuna ha un nome sostanzialmente, quindi ciascuna può essere individuata, chiamata e, come dire, utilizzata attraverso questa cosa. Quindi se io voglio dire loro, dopo che hanno fatto questa cosa, hanno capito che con questa linea qui che noi abbiamo chiamato Giovanni si mandano soltanto un comando e dicono duplicami Giovanni a ogni tre vuoti, allora duplicano 10 volte, 1, 2, 3, e lui se lo fa automaticamente perché gli ha detto soltanto prendi Giovanni e duplicala 10 volte. Capito perché è importante? In un mondo di entità, in un mondo vettoriale? Oh, poi, la seconda ragione è questi elementi si può... Sì.
Non ho capito perché nominare la linea, sì.
Perché è più difficile... cioè è molto più difficile, immaginati che a lui, no? Siccome tutto sommato mandare questo blocco di codice equivale al fatto di poter nominare facilmente l'oggetto, immaginati che io ti faccio un'altra riga, se può esserci, non c'è nessun problema, in un ambiente carcere, che tu te lo prendi e io faccio quest'altra linea. Lo posso fare? Certo. Come no? È un'altra linea. Allora, che ha sostanzialmente coordinate uguali?
No, perché si ferma prima.
Si ferma prima, certo, qua uguali, ma potrebbe anche avere identiche, da un certo punto di vista logico. Però sono due entità diverse, d'accordo? E io devo poter dire voglio operare l'una invece che voglio operare sull'altra, per esempio, per dare una semplice risposta. Questa porta a una serie di altre conseguenze estremamente interessanti. Allora, a questi elementi si può accoppiare una trasformazione intelligente, scala, duplica, discorci parametricamente, che ne conserva la natura originaria. Qua cerchiamo di capisse, d'accordo? Se io prendo una linea, posso dire a questa linea, invece, guarda, quella linea Giovanni, invece di finirla a coordinata 8,11, finiscila a coordinata 25, che ne so, lo posso dire? Certo, lo posso dire. Quindi gli posso dare questo comando, oppure gli posso dire duplica per esempio, oppure distorci parametricamente, ma in maniera che ne conservi la natura originaria. Nella linea questo è evidente, ma nel poligono, no? Nel poligono che cosa vuol dire? Vuol dire prendi questo poligono e distorcilo, lo puoi distorcere? Sì, perché tu gli dici al poligono, aumentalo nelle coordinate Y del 50% e nelle coordinate Y del 200%, e quindi quello è distorto, giusto? Però non puoi fare una operazione, almeno o quantomeno non la puoi fare direttamente, un'operazione che nel mondo bitmap è l'operazione più normale del mondo. Vi faccio un esempio. Allora, immaginate che io qua ho una linea. Nel mondo bitmap, a lui gli dico, dall'altra parte, se non nel mondo bitmap, guarda un attimo, cancellami il puntino 5E. Dal punto di vista visuale ti sembrano due righe, giusto? Diventano due righe. Eccolo qua. Nel mondo bitmap questa è la cosa più normale del mondo, non puoi fare tranquillamente, non c'è nessun problema. Nel mondo vettoriale, come fai a farlo? Gli devi dire a loro due, Giovanni, ti ricordi Giovanni? Dice sì, allora Giovanni adesso diventano Giovanni 1 e Giovanni 2. Gli devi dire Giovanni 1 è da A1 a A4 e Giovanni 2 diventano da L, F, eccetera, giusto? Quindi devo dare più comandi, perché praticamente ne rompo la natura, mentre qualunque, non so se è chiaro, siccome qualunque altra cosa è compatibile, queste cose invece cambiano la natura, non lo puoi fare proprio. Non so come dire, non lo puoi fare proprio, perché tu hai dichiarato un'entità, quindi quell'entità è finita, quella è quell'entità, quindi l'unica maniera che puoi fare, devi fare, dice non è vero, guarda, quell'entità ascoltatela, adesso ne facciamo due al posto di uno, e così qualunque altra cosa. Per esempio, da un sistema chiuso a un sistema aperto, io in questo sistema voglio chiedere i fill. Non te lo può fare il fill, perché lo sa come sistema chiuso, è il sistema aperto. Se vuoi fare il fill, dice allora, ma se tu vuoi voglio fare il fill, allora lui automaticamente se lo prende, se lo chiude e lo trasforma in un sistema chiuso, che è compatibile al comando fill. Tutte queste cose sono cose che, come dire, da un punto di vista di un sistema bitmap, diciamo, ma non capisci la differenza concettuale, sarai sempre un pochettino perso su questa cosa, se hai capito non c'è nessun problema. Quindi che cosa vuol dire? Che siamo in un mondo in cui il livello di codice è aumentato molto, ci hanno messo molto di più a decidere tutte queste cose, perché prima hanno deciso quali entità, no? Su quali entità conviene ragionare, d'accordo? E questa è tutta una serie di entità su cui ragionare. Dopo hanno deciso una serie di trasformazioni compatibili, hanno deciso che cosa vuol dire duplica, che cosa vuol dire distorci, che cosa vuol dire scala, eccetera. Se non messo un bel po' a costruire questo mondo, diciamo, convenzionale. Perché l'hanno fatto? Innanzitutto perché è molto più efficiente. La prima ragione è l'efficienza. C'è un sistema molto più efficiente per fare, per raffigurare problematiche che hanno una forte caratteristica geometrica. sostanzialmente. Chiaro, se io, diciamo, avevo il problema che di fare il disegno della barba di Leonardo, no? E trasmetterla a distanza, probabilmente è meglio il sistema bitmap, giusto? Se però devo fare vedere le piante delle fortificazioni per il bombardamento di Ancona, tanto valeva avere un sistema di questo genere, molto più rapidamente mi passavano, diciamo, le informazioni geometriche. Quindi hanno, diciamo, una pertinenza. Vediamo un poco. Allora, trasformazioni che ne elevano o diminuiscono la natura originaria è quello che vi ho appena fatto vedere. Cioè, diminuiscono la natura originaria, che cosa vuol dire? C'è una linea, ne devo fare due. Aumento la natura originaria, che cosa vuol dire? Per esempio, Ahmed El Ghazzar, come faccio ad aumentare, com'è un esempio di aumento di natura originaria? No, aumentarla cognitivamente, non che la estendi. Per esempio, faccio un esempio. Immagina questa linea qua, d'accordo? Immagina che io ho passato questo con il comando linea. Allora ho passato linea 1, linea 2, linea 3, linea 4, linea 5, linea 6, e lui è così. Ma io posso dire, dato che questo è compatibile, aumenta, eleva questo sistema a un livello superiore, e cioè gli dico, trasformalo in un poligono aperto. Questo è un caso di elevazione della natura originaria, per cui il sistema sa che questo insieme di linee non sono soltanto linee, ma appartengono a un sistema poligono aperto, d'accordo? Questo è un caso di elevazione. Ma a caso contrario tu puoi ritornare al livello precedente, dire no, guarda, per una certa cosa, scusami tanto, ma ritornano a tante linee. Allora, apparentemente è uguale, ma quello è letto come tante linee. Se è tante linee, io posso prendere questa e spostarmela. Se è un poligono tutto intero, non posso fare spostarlo tutto intero. Cioè, è tutto un sistema convenzionale, praticamente, no? Se uno a poco lo capisce, una volta lo capisci concettualmente, poi le altre sono applicazioni, in fondo. Oh, poi c'è una cosa molto bella. Molto bella. Tutto questo mondo delle entità è un mondo che sta appoggiato sullo schermo. È come se fosse appoggiato sullo schermo, d'accordo? Hanno una insita mobilità queste cose, giusto? Mentre il puntino lo buca, metaforicamente, ecco. No? In qualche maniera il puntino appartiene allo schermo, invece un mondo vettoriale è come, immaginate, come se fosse appoggiato sullo schermo, in realtà è soltanto localizzato sullo schermo, l'entità è soltanto localizzata sullo schermo, invece nell'altra casa è proprio lo schermo che è, diciamo, puntino diventa, no? Diventa un fatto lì, ecco perché lui si può muovere soltanto con porzioni di schermo, e invece in questo caso è localizzato, è come appoggiato sopra. E quindi queste entità possono muoversi con molta più facilità. Allora, è molto più di una entità. Le entità, linee, poligoni, eccetera, sono descritte in quanto tali e, come dire, appoggiate sullo schermo. Sono appoggiate, è una buona parola per capire la differenza con un sistema raster in cui lo schermo stesso in un certo senso viene inciso, ovviamente metaforicamente. L'indipendenza dello schermo spiega moltissime ragioni strutturali in questo mondo, incluso il salto. Il salto è quando, adesso io non ho la più pallida idea di che volevo dire, vediamo che cosa volevo dire. Il salto è quando la descrizione si svincola completamente dall'idea, comunque in qualche maniera l'idea di mappatura, della descrizione per punti, l'idea dal punto A al punto B, per andare nella descrizione di una descrizione. Dopo circa 200 anni di questa cosa e di tutte queste faccende, a un certo punto a Tortora gli viene un'altra idea brillante e dice: ma aspetta un attimo, ma tutto sto sistema sì, io lavoro per entità, cercate di ragionare su questa nuova idea. Io ragiono per entità, l'ho capita questa cosa, questa è la linea, questa è la cosa. Ma questa caspita di entità, io sono proprio deficiente. La descrivo sempre attraverso le coordinate schermo, cioè in qualche maniera una qualche idea che ancora era legata al bitmap, mi seguo? Cioè non è che descrivo essa lei desta medesima, io la descrivo attraverso la localizzazione su uno schermo, cioè un'idea, no? È estremamente più efficiente, è tutto quello che vuoi, è tutta sta cosa qua, ma non è che io descrivo lei veramente, giusto? No? Io non descrivo la linea come equazione matematica della linea essa lei stessa medesima. Io descrivo la linea perché parte dal punto A e va fino al punto B. E dico, è linea, è dritta. Ma non è che io la descrivo matematicamente lei stessa, non so come dire, come equazione generatrice. È diverso. Allora, dopo circa 200 anni, io penso a un'altra cosa. Penso che invece di avere questo sistema, ho un sistema che, mi ha finito il gesto, abbiamo un piccolissimo pezzetto, dico, seguimi, invece di fare la linea così che mi sembrava l'invenzione più fantascientifica del mondo, io la descrivo Y uguale a X più 2, giusto? Cento anni per questo. Cioè io gli mando l'informazione matematica che mi genera la linea e non la sua descrizione della localizzazione attraverso, anche se mi sembra un'invenzione pazzesca. In realtà sì, è un'invenzione pazzesca, ma ce n'è un'altra molto più figa in fondo, e cioè è la descrizione matematica della linea. Naturalmente dopo un po' dico, ah caspita, ma io posso fare anche, che ne so, qualunque altra cosa, posso anche avere le curve, perché no? X2 più A è una linea che fa così. Me la posso passare. Allora, questa cosa è quello che si chiama in gergo Bézier, cioè che vuol dire che invece di un mondo in qualche maniera descrittivo di entità geometriche, come vi ho detto, ma comunque basate in qualche maniera su questo, diciamo, concetto di sì, di localizzazioni, cioè il principio non è intrinseco. Non è intrinseco, se voi vedete questa cosa qua, di intrinseco che c'ha? Non c'è niente di intrinseco, è soltanto un modo di, diciamo, fai questa cosa qua, no? La fai questa cosa, la descrivo com'è, gliela dichiari che cosa fai, perché se tu non glielo dichiari, lui non sa fare niente, dopodiché glielo descrivo, è molto più efficiente, enormemente più efficiente, come abbiamo visto, rispetto al sistema, però non è intrinseco, non è che fa parte dell'entità. Per riuscire a descrivere l'entità, io devo fare un ulteriore salto, cioè devo avere un'equazione matematica che me la descriva. Pensate, che grosso salto. In realtà è un grosso salto, ma in fondo appartiene a un mondo in qualche maniera vettoriale, o comunque a un tipo di ragionamento che è un tipo di ragionamento, è un'estensione di un ragionamento vettoriale. Si potrebbe vedere come qualcosa di completamente diverso, oppure no. Di fatto moltissimi ambienti CAD che voi vivete oggi, ma questo non dico proprio all'origine, ma dopo un po' era nato, erano ambienti ibridi, cioè che vi consentivano di avere sia, diciamo, forme generate attraverso un ragionamento vettoriale secco, che è questo che vi ho descritto nella prima parte, oppure forme che erano forme, linee, superfici, eccetera, che erano generate attraverso quello che si chiama in gergo un'equazione matematica, cioè una descrizione Bézier. L'unica differenza che tu vedevi era questo cavolo del punto di controllo, no? Perché il punto di controllo è quello che deformava, diciamo, degli andamenti. In genere lo facevi non per avere la linea, perché avere la linea era la stessa cosa, no? Era per avere delle poligonali, o delle poligonali, diciamo, abbastanza articolate, e che attraverso, diciamo, questo sistema di una specie di calamite, del punto di controllo, tu sapevi che era, diciamo, generata in questo modo. Ok? A questo punto che cosa succede? Chiediamo che se prendiamo un meritato break. Allora, dunque, vediamo, finiamo questi punti e poi andiamo avanti. Il salto. Allora, questo è il salto. Ok. Nasce il Bézier e programmi interamente Bézier. Allora, le famiglie poi di computer e di design prodotti, come dire, ci sono degli ambienti che sono degli ambienti misti. Credo che AutoCAD sia ancora un ambiente misto, giusto, Gaetano? Non fa niente. Ci sono degli ambienti che sono degli ambienti misti, invece ci sono degli ambienti che sono nativi Bézier, cioè che fanno qualunque cosa in Bézier. Voi avete fatto Rhinoceros, giusto? Rhinoceros è un ambiente, cioè un ambiente nativo Bézier, punto. Qualunque cosa lui fa via Bézier. Questo comporta vantaggi e svantaggi, ovviamente, ma se voi andate in quel bellissimo programma che si chiama, quello che adesso l'ho preso da Google, che tanti ragazzi l'adoperano tutti per fare, Shop, come si chiama? SketchUp, che va bene per 99 casi, le cose che devono fare i progettisti normali, cioè quello non è un programma integralmente Bézier, assolutamente, è un programma in cui ha dentro delle funzioni Bézier, ma di base è un programma di natura sostanzialmente vettoriale, d'accordo? Qual è la grande cosa? Perché un programma come Rhinoceros è diventato così anche popolare, importante e soprattutto molto interessante anche in ambito didattico? In realtà, perché la generazione puramente matematica delle forme geometriche comporta il fatto che tu puoi comunicare all'esterno in maniera diretta in molti casi. Cioè molte macchine, per esempio, no? Se immaginate un robot, no? Immaginate un robot. E che il robot lavora per vettori? No, quello lavora pure lui per equazioni, d'accordo? Allora se io devo mandare una informazione ha un robot che deve fare questa cosa qua, è chiaro che quello lavora pure lui per Bézier, d'accordo? In altri casi invece, che ci sono dei sistemi che in realtà non funzionano in questa maniera, tu devi fare un processo, come dire, di triangolazione, quindi poi devi trasformare al contrario l'informazione Bézier, che sarebbe un'informazione continua, in un'informazione divisa in superfici, ma di questo parliamo, diciamo, col 3D. Ok? Non fa niente, non avete capito. Allora, riassumendo, forse se Ranzer è il mondo della rappresentazione, un mondo che buca lo schermo, vedi Fontano, vedi il chiodo di una battaglia navale, e nel mondo raster, modalità cognitiva generativa, il sistema raster e quello della rappresentazione su schermo coincidono. Nel mondo raster, la modalità cognitiva generativa, il sistema raster e quello della rappresentazione su schermo coincidono. Il mondo vettoriale invece è un mondo della descrizione, con il processo sotto illustrato e appunto individuato un'entità, eccola qua, quella là che mettevamo da prima, appunto individuato un'entità, si può, avendola descritta, ottenerne una rappresentazione. La rappresentazione non coincide affatto, come nel mondo raster, con la modalità generativa. un ulteriore salto e quando a livello della rappresentazione a quello della descrizione sostituisco appunto quello dell'elegazione. Ok, allora sono le 15.51, ci prendiamo un poco di break, ci vediamo alle 4.10 per la seconda parte in cui interviene un altro attore. Ok? Quindi abbiamo visto praticamente che possiamo inventare quest'altro costrutto che è appunto il layer, che può essere infinito, nominabile, e abbiamo risolto questo, diciamo, questo sistema in questo modo. E soprattutto la cosa che vorrei un pochettino farvi riflettere è il concetto di layer è veramente un concetto che si sposa molto bene con un mondo vettoriale. Perché siccome un mondo vettoriale è un mondo di entità appoggiate, sostanzialmente, dal punto di vista cognitivo, se io duplico, chiamo questi piani di appoggio dei miei vettori, li duplico, sostanzialmente è molto naturale che questo avvenga. Mentre invece non è molto naturale che avvenga nel mondo bitmap. E qua apriamo una piccola parentesi. Qual è la parentesi? Una volta gli ambienti bitmap, nessun ambiente bitmap aveva il layer. Anche Photoshop è soltanto arrivata alla versione 3.0 il layer in Photoshop. Le versioni 1, 2, eccetera, non c'era il layer in Photoshop. Perché non c'era il layer? Perché c'era il concetto di layer, ma non c'era in Photoshop. Perché? Perché sembrava, non so adesso che tipo di spiegazione dare a questa cosa, ma in qualche maniera non è costitutivamente logico all'interno del sistema bitmap. È molto utile, poi come tutti voi sapete, ovviamente, e anche il layer è una cosa che si usa comunissimamente ormai in Photoshop, ma in qualche maniera questa idea di avere degli schermi bitmap sovrapposti è estranea all'idea dello schermo bucato da un certo punto di vista, no? È un pochettino particolare, ecco perché ci hanno messo tre versioni per farlo. Nelle prime versioni non c'era, neanche nella seconda, è arrivato con la terza versione di Photoshop il layer. E poi il layer in Photoshop è qualcosa come la velatura in pittura. È la cosa più simile alla velatura in pittura. Tanto è vero che anche molte, diciamo, tecniche si basano proprio sul concetto di opacità diversa, no? Opacità di un layer rispetto all'altro, la farina più facile per pensare, perché è molto vicino al concetto di velatura in pittura, che è del tutto estranea, anzi praticamente inconcepibile, quasi, in un mondo raster, in un mondo vettoriale, perché in un mondo vettoriale o la cosa c'è o la cosa non c'è, giusto? O la nascondi o la vedi, non è che la sfumi, che sfumi? Quelle sono entità, che sfumi? Invece lo schermo, nella modalità, diciamo, tipicamente raster, il concetto di layer si sposa invece col concetto di velatura, sostanzialmente, no? Cose che più che altro sapete tutti. Allora, adesso voglio parlarvi un poco di più di alcune, diciamo, implicazioni di queste cose che noi abbiamo fatto, e lo facciamo scorrendo un poco di immagini, un poco di cose e ragionando soprattutto sul layer, ok, in maniera un pochettino più, più approfondita. Allora, il mondo vettoriale, come dire, ha sostanzialmente dal punto di vista del CAD e degli ambienti informatici due sottofamiglie fondamentali, no? Da una parte ha la famiglia dei programmi di base, diciamo, misurata e di base geometrica e di disegno geometrico, cioè la base di questo, di questa impostazione è il programma AutoCAD, no? Che è sostanzialmente un programma di natura vettoriale alla sua nascita, che nasce per creare un ambiente estremamente geometrico, estremamente preciso, che può servire alle origini per il disegno meccanico e poi per estensione, ormai questo da molti anni, per anche il mondo, diciamo, della progettazione, più che della progettazione, della, diciamo, raffigurazione e rappresentazione di edifici. L'altra grande famiglia invece sono i programmi di tipo grafico, vettoriale sempre, ma grafico. Vettoriale perché? Perché una cosa è adoperare un programma di questa natura, di cui il più importante, il più famoso Illustrator, no? E un'altra cosa è adoperare un programma bitmap, tipo Photoshop. Sono due cose completamente diverse, perché uno è un programma di base vettoriale, appunto la famiglia di Illustrator, ce ne sono tantissimi altri, Freehand e molti altri, e un'altra cosa invece è adoperare un programma di base raster tipo Photoshop. Allora, noi una volta facevamo anche dei tutorial di Acrobat Illustrator, da qualche parte ci sono, li possiamo cercare, magari qualcuno di voi ci può lavorare. Tu non sei particolarmente forte in Illustrator, vero? Lo usi poco. Comunque, nel passato noi avevamo Antonino Di Raimo, che era un grande virtuoso, diciamo, era un grande virtuoso. Ritelefono perché sono a lezione. Era un grande virtuoso di Illustrator. E quindi niente, facevamo anche qualche un mezzo tutorial di questo. In questo momento è importante questa cosa. Allora, come dire, questi ambienti vettoriali, anche il mondo vettoriale crea, come il mondo bitmap, una sua Weltanschauung, no? Una sua visione del mondo vettoriale. Se uno vede alcune cose, come dire, trovi queste, diciamo, queste affinità, queste analogie, questa maniera di pensare le cose che derivano da queste cose. Questa per esempio è una delle tante, ma per esempio questi architetti, ormai architetti e designer milanesi, che si chiamano Aquili Alberg, ricordo una fase era abbastanza in contatto, adesso credo che siano diventati abbastanza famosi nel frattempo, per esempio, ecco, mi ricordo che mi mandarono questa serie di, diciamo, di oggetti di ceramica, no? Di piatti che sembrano veramente, come dire, no? Sembrano vettorializzati, guardate come sono fatti, no? Sembrano veramente vettorializzati, sembra che queste cose sono deformate come se fossero dei vettori, no? Per dire questi ragionamenti che noi facevamo la volta scorsa. Questo è un architetto interessante, mezzo architetto, mezzo artista, che si chiama Gernot Riecher, di cui tu, Rosetta, anni fa avevi scritto un articolo che è qua, ci si può andare da questo numero, adesso qual è il numero, qua bisogna riguardarlo, perché non è linkato direttamente, eccolo qua, in questo numero qua. Lui è interessante, visto da questo punto di vista, e mi sembra di ricordare che anche tu lo interpretavi da questo punto di vista, anche se non ricordo bene il dettaglio, ma era, lui fa una serie di lavori, installazioni e... Anche nella città, in cui sembra quasi negli ultimi ovviamente dare, diciamo, visibilità a un mondo parametrico, no? Ma in una prima fase forse ancora più interessante, secondo me, perché i parametri ormai lo fanno un po' tutti, no? Questi primi lavori mi sembravano particolarmente interessanti perché veramente dava, diciamo, questa sensazione di un mondo che diventava un mondo interpretabile, agibile, in qualche maniera modificabile anche, ecco, esattamente, attraverso questi discorsi diciamo vettoriali, quindi ecco, era in questo contesto. Stiamo un po' navigando in maniera libera su queste cose, come avete capito, non ci creiamo troppe cose. Questo era il discorso che facevamo sulla differenza tra la Bézier, eccetera. In questa fase loro non hanno ancora fatto scripting, vero? Non hanno fatto scripting. In alcuni casi del corso, questa lezione del vettoriale un po' dipendeva, il corso aveva già fatto dello scripting e quindi in alcuni casi si giocava su delle cose che già implicavano un pochettino di scripting che voi farete in seguito, ecco perché ci sono, diciamo, queste. Io di questo invece non ricordo proprio nulla, mi sembra appassionante, ma non ricordo nulla di come era fatto questo lavoro. Sì, perché lui c'aveva tutta questa cosa, se questa cosa era descrittiva delle, o queste erano le fermate, soltanto i punti di arrivo, di come se fosse, non mi ricordo nulla, mi ricordo soltanto che era
la R, la U, eccetera, eccetera, le coordinate delle lettere.
Forse sono soltanto le coordinate delle lettere. Mi sembrava che fosse abbastanza bello tutta questa questione, sempre per ragionare su queste cose. Va bene. E quindi chi più ne ha più ne metta. Chiaramente questa c'è una differenza significativa che vi voglio far vedere. Questa è un'immagine generata attraverso Adobe Illustrator, non è generata attraverso scripting, è adoperata con tecniche di moltiplicazione, rotazioni, eccetera, che sono, diciamo, determinate da Illustrator. Invece queste altre sono, diciamo, generate attraverso, diciamo, dello scripting, che ovviamente lavora su vettori. O molto spesso, non sempre, ma molto spesso lavora su vettori. Adesso entriamo a ragionare invece sul layer, sul mondo dei layer, che è una questione, insomma, bella, interessante, no? La vedete? Chiudete adesso un po' con le immagini, perché le immagini adesso sono più importanti. Mentre prima erano semplicemente descrittive, adesso le immagini vanno viste, se no non si capisce niente. Ecco anche quella in fondo, per favore. Ci dovrebbe essere un cordino. Se non vediamo le immagini non vediamo nulla a questo punto. Ok. Ok. Ecco. Va bene, ok, adesso credo che la vediate meglio, no? Ok, allora, la questione del layer evidentemente non è una questione proprio così, tanto facile, è una questione molto interessante, perché ha implicazioni molto forti con la nostra maniera di pensare, e avendo delle implicazioni molto forti con la nostra maniera di pensare, dato che la nostra maniera di pensare, come cerco ripetutamente di spingervi a riflettere, non è, è anche la maniera di pensare è marsupiale in un certo senso. In che senso? Nel senso che tu pensi una cosa e poi cerchi di trasformare l'oggetto da te pensato in maniera che aderisca a quella cosa. Cioè non è che quello che tu pensi è statico rispetto all'oggetto del pensiero, c'è un rapporto di intreccio, c'è un continuo rapporto, per cui la nuova categoria mentale che tu elabori diventa una categoria mentale che è interpretativa della realtà, indubbiamente, è rappresentativa della realtà, ma è generativa di una realtà fatta a sua immagine e somiglianza. Cerco di fabbricarmi una realtà, una nuova realtà, che in qualche maniera corrisponda al mio salto mentale. Ora, questa questione del layer è una dei costrutti più forti da questo punto di vista. È un costrutto molto forte nella mente di un progettista che fa, diciamo, contemporaneamente questi tre livelli, no? Da un certo punto di vista rappresenta in questa maniera, ovviamente, rappresenta il reale, lo interpreta criticamente, che vuol dire che con questa categoria tu vedi il mondo in maniera diversa, lo interpreti criticamente perché lo interpreti diversamente, lo rappresenti diversamente, ma soprattutto lo reifichi, cerchi di fare il mondo a immagine e somiglianza di questo nuovo costrutto. E quindi il layer è molto potente da questo punto di vista ed è una grande semplificazione di questo rapporto, diciamo, intrecciato, che a noi interessa moltissimo, è uno dei cuori del perché fai questo corso. È uno dei cuori proprio del perché fai questo corso, che non si muove semplicemente a un livello interpretativo, non si muove unicamente a un livello rappresentativo, ma vuole essere generativo anche. E questo avviene soltanto nella parte finale, in realtà. Cioè, che tipo quindi di architettura io vado a pensare una volta che ho questi nuovi strumenti? Questo è il problema più difficile. Porcaccia la miseria, quando stavo nell'aereo salendo da Rotterdam e mi sono visto questa immagine, cioè questa immagine vuol dire un sacco di cose. Innanzitutto c'è il livello interpretativo. Perché ho scattato questa immagine? Ho scattato questa immagine per dire, ad occhi, il mondo dei vettori esiste nella realtà. Cioè il mondo dei vettori è una maniera in cui tu interpreti la realtà, d'accordo? Questi sono vettori, non c'è piove, giusto? In realtà perché? Questo però, ragionate un attimo, questi sono olandesi, cioè parliamo di una cultura che dal punto di vista dell'architettura, dell'ambiente, dell'urbanistica, del territorio, ci hanno costruito dentro dei pezzi di DNA che noi non ci abbiamo più, non so come dire. Cioè alcuni dei loro livelli di consapevolezza complessiva sull'ambiente, sulla qualità dell'ambiente e sulla progettualità dell'ambiente sono cose che cioè fai cucinare gli spaghetti, non se li sapranno cucinare mai. Fai e fa l'ambiente, la cosa te la fanno perché hanno dei pezzi di DNA diversi, per semplificare e banalizzare, no? Che cosa voglio dire? Voglio dire che qui c'è questa cosa non è che nasce a caso, cioè questa l'hanno pensata, state tranquilli su questo ci potete mettere le mani sul fuoco, non è che tu stai sopra l'aereo, sopra Rotterdam e vedi questa scena a caso, queste ci sono persone che ci hanno pensato, Cioè hanno pensato, io creo un ambiente, io creo un paesaggio, tra virgolette, che è un paesaggio espressivo, significativo, per essere visto dall'alto, dall'aereo, facendo una serie di cortocircuiti molto interessanti che vanno da Mondrian al vettore. No? Da Mondrian al vettore. Perché da Mondrian al vettore? Perché è chiaro che è un mondo astratto, questa è la prima cosa, è un mondo astratto. È un mondo che deve essere astratto, cioè io non voglio vedere la ciminiera, il tetto, non voglio vedere Nanetto, non voglio vedere l'episodio, deve essere un mondo astratto, giusto? E questo è un mondo astratto, e non ci piove. Dopodiché è alle caratteristiche fondamentali dell'astrazione, e cioè non importa la composizione unitaria, non me ne frega niente che questo è allineato con questo, che è allineato con questo, per niente, anzi, va benissimo che ci sia questa episodicità dell'astrazione, perfetto, giusto? Dopodiché è un mondo sicuramente vettoriale, non so come dire, no? Che io interpreto e capisco perché ho la categoria del vettoriale. E c'ho la categoria del layer contemporaneamente. Cioè questo è un mondo che scivola, è un mondo astratto, è un mondo della superficie, è un mondo, diciamo, questo. D'accordo? E questo, in questo caso, ha i tre livelli. Cioè è interpretativo, perché io lo interpreto attraverso queste categorie. Se ne parlo con mia nonna del layer, poraccia, non sa che cosa è, non lo può interpretare. O il costrutto logico non ce l'ha, quindi non ha proprio la categoria interpretativa, giusto? Qual era una delle categorie interpretativa? Era una. Com'era? Ne avevo segnate, erano tre. La interpretazione, rappresentazione era la seconda? Generativa era la terza, interpretativa, rappresentativa se io lo devo
disegnare.
Sì, interpretativa critica, è la stessa, diciamo, categoria, no? È interpretativa critica, è rappresentativa perché io lo rappresento attraverso lo strumento, ma è soprattutto generativa in questo caso, cioè nel senso che loro hanno fatto un mondo a immagine e somiglianza del layer. A immagine e somiglianza del vettore. E questo non nasce a caso, ecco là. Ed ha la sua forza particolare, perché questo qua è fatto vicino all'aeroporto. Quindi questi che hanno fatto? Questi si sono messi attorno al tavolo e hanno detto, questa è una zona industriale. Le fabbriche si fanno così. Questo è il margine di variazione. Possono essere un po' alte più o meno, devono essere tutte gli altri, devono essere di così, però dopodiché le fai come ti pare. Detto questo, hanno fatto un insieme di regole che hanno creato questa cosa. Ma questi si sono messi insieme, non è che sia andato così. C'è qualcuno che si è messo insieme e ha pensato questa cosa. Questa qua è un caso di architettura e di paesaggio che si interpreta direttamente all'interno di queste categorie. Questa è l'invenzione, appunto, questo l'avevamo detto, questa è l'invenzione del layer. Qua riassumiamoci. Il layer chiaramente è parecchie altre cose. Innanzitutto è una cosa che anche noi ragazzi degli anni 70 senza computer, sapevamo benissimo che ci stava. Perché lo sapevamo? Perché fin dall'inizio la nostra generazione è stata una generazione nata col foglio da lucido. Anzi, quando c'erano dei professori sadici, a cui io non sono mai andato, però mi raccontavano per comune, diciamo, tam tam di studenti che esistevano, questi professori statici di cui so anche il nome, che facevano disegnare su cartoncino. E se sbagliavi sul cartoncino, ovviamente dovevi rifare tutto da capo. Non so se tu ce l'hai avuto, ce l'hai mai avuto uno di questi?
No.
Però esisteva una famiglia. Invece noi, evoluti, usavamo la carta da lucido. E se tu usi la carta da lucido, ce l'hai costruita dentro il concetto del layer, no? Ce l'hai costruito perché fai tante, rifai la cosa, tutte cose che voi, anche se non siete la generazione della carta da lucido, ma comunque sapete perfettamente. Quindi noi ce l'avevamo tranquilla, non è che c'era sta grande cosa. Adesso a mano entreremo nel computer, però adesso ci andiamo un po' attorno a questa cosa. Uno che vive in Olanda, che pensa che è il layer, pensa che è il vettore, che è, pensa che è il vettore, adesso scherzo con l'Olanda, però insomma, che pensa? Pensa che è il vettore che può muoversi liberamente, concettualmente, su un piano e che può creare un nuovo paesaggio, diciamo, della contemporaneità, della pragmaticità contemporanea. Se vado in Texas penso più o meno la stessa cosa. Ma se mi capita di andare a Roma, mi faccio proprio una risata con questa idea. Mi faccio proprio una grande risata. Perché lo stesso concetto, in realtà lo stesso concetto, per noi è una cosa completamente diversa. Completamente diversa. Non è l'idea dell'artificialità del vettore appoggiato sulla superficie astratta, ma è la storia che si radica in, diciamo, attorno a 3.000 anni di storia. E questi attorno a 3.000 anni di storia vuol dire che sono 3.000 anni di storia che sono tutti veri layer, nel senso che sono vivi, ci stanno e li possiamo praticare, una cosa del tutto inconcepibile per un olandese o per un texano. Noi, in particolare in quanto romani, ma in genere per estensione in quanto italiani, questa idea della stratificazione della storia e della compresenza, perché il problema non è la stratificazione di per sé, è il fatto che possono essere praticati, attivati i vari layer, è un'idea costitutiva in qualche maniera di un DNA completamente diverso, che ha sempre a che vedere però col concetto di layer. Allora, a Roma esistono dei luoghi, no, topici, che vale la pena andarci la domenica, se uno non c'è mai andato, diciamo un piccolo buco nero, buttiamola così, perché sono i luoghi in cui questo discorso degli strati è veramente vivo. Cioè, intendo dire, uno vuole vedere uno strato sotterraneo, d'accordo? Prende e si vede le catacombe, d'accordo? Prende e si vede le catacombe, ok, c'è uno strato sotterraneo, d'accordo. Oppure vuole vedere uno scavo archeologico, prende e si vede uno scavo archeologico, va, che ne so, al Colosseo, va sotto e vede come funziona sotto uno scavo archeologico. Ma ci sono dei luoghi invece a Roma che consentono la contemporanea attivazione di tanti layer. Cioè che tu li percepisci tutti, o molti, questa è una cosa diversa da vedere un layer per volta. Mi spiego? Vedere un layer archeologico, vedere un layer di sottosuolo. Cioè, sono compresenti tutti. Ci sono alcuni luoghi, ce ne sono diversi, però ve ne segnalo almeno due. Allora, questa qua è San Clemente, soprattutto ai nostri studenti non romani. Allora, San Clemente, vicino al Colosseo, è uno di questi luoghi topici da questo punto di vista. Perché? Perché San Clemente è un posto a Roma che ti consente di vedere almeno vivere almeno 5 strati. Il primo ed è il più affascinante, il più profondo, è quello dell'acqua sotterranea e del Tevere sotterraneo, o meglio, Tevere o acqua sotterraneo, cioè ci sono dei punti da cui si sente, non so se si vede, questo non ricordo, l'acqua sotto agli strati, parliamo di molti strati sotto. Dopodiché c'è uno strato che è lo strato del Mitreo, e cioè dei culti, diciamo, paganeggianti, arcaicheggianti, che avevano qualcosa, riprendevano qualcosa dei culti anche etruschi, eccetera, e di altri un po' misterici, appunto, c'è quindi questo Mitreo, ce ne sono molti a Roma, intendiamoci, ma ce n'è uno a San Clemente, sotto. Dopodiché c'è uno strato superiore che corrisponde alla basilica paleocristiana antica, e non so se ce n'è uno ancora intermedio, e poi c'è quello corrispondente all'impianto che poi ha avuto successive evoluzioni, ma è l'impianto, diciamo, immagino post-costantiniano o medievale, a giudicare anche dal pavimento. Quindi ci sono questi 3-4 strati, 4 strati quantomeno, forse anche 5, che coesistono tutti e che quindi è possibile vederli in sequenza. Questa è una, diciamo, una forma di imprinting su Roma o sulla idea di vivere degli strati storici che è completamente estranea a chi non ha questa esperienza, perché è un'esperienza che nel nostro caso, soprattutto per una persona che abita in questa città, ma non soltanto, in genere in Italia, questa idea che la storia, gli strati della storia sono compresenti con gli altri, come dei layer compresenti, è una cosa completamente estranea. Se voi portate un straniero, un americano, un australiano, uno che non ha questa esperienza, questa è la prima cosa che proprio rimangono scioccati, perché è una cosa che è del tutto estranea alla loro esperienza. E questa è un'altra idea di vedere il layer. Un altro luogo, che è un luogo secondo me significativo della città, che consiglio di andare a vedere sotto questa logica, è il Museo Capitolini, per la stessa ragione. Perché i Musei Capitolini presentano ugualmente questa cosa, anche se in realtà la costruiscono nella dimensione stessa dell'edificio. Dunque, ovviamente il Campidoglio è il luogo della prima, loro lo interpretano lì io non sono in realtà d'accordo, per essere precisi. Voi vedrete nei grandi musei capitolini, in cui tra parentesi entrate tutti gratis in quanto architetti, in quanto studenti di architettura, voi vedrete questa particolarità. La particolarità qual è? Che nel loro complesso, i musei capitolini, che sono sia da una parte sia con il sotterraneo dall'altra, quindi continuano sia da una parte sia dall'altra della piazza collegandosi al sotterraneo, e quando si entra dalla parte sinistra dei musei si ha accesso a una serie di altre strutture, e in particolare a questa stupenda vista del foro che sbuca, diciamo, la vista attraverso questo sistema e questo. Però, diciamo, la particolarità qual è? Che dalla parte destra c'era il grandissimo Tempio di Giove, d'accordo? Questo enorme Tempio di Giove che era sul Campidoglio e che evidentemente non era che un punto finale di una trasformazione che ha avuto secoli, no? Dai primi fatti di origine appunto simbolica e successivamente alla successiva trasformazione fino al grande Tempio di Giove. Io ho dei dubbi che la prima come dire, residenzialità sia stata effettivamente sul Campidoglio, ma adesso non ha particolarmente importanza questo. In una serie di cose anche didattiche è mostrato questo, cioè uno dei posti originari di Roma, in poche parole, comunque lo vogliamo vedere. Quindi avere una struttura che è abitata dai tempi, diciamo dai tempi dei tempi, molto prima che Roma si costituisca come entità che noi sappiamo, e che ha ruderi che hanno a che vedere con le prime mura, con i resti del Tempio di Giove, con i pezzi del palazzo che era lì a vista del foro, e che ha opere d'arte che vanno dalla statua di Marco Aurelio alla lupa dei Caravaggio, eccetera, è una grande avventura dentro, diciamo, la città e dentro i suoi strati, e secondo me è un posto estremamente significativo, anche perché poi c'è lo spazio architettonico, no? C'è la piazza, c'è Michelangelo, c'è la forza della cosa. È un'altra cosa che consiglio, ma vederla attraverso questa strada dei layer è secondo me interessante. Quindi questi sono due consigli, soprattutto San Clemente, ma anche i Musei Capitolini visti in questa logica è così. Adesso occupiamoci del problema terzo, il problema della rappresentazione, della generazione. Come faccio a fare un mondo in qualche maniera a immagine e somiglianza di questa idea nuova dei layer che ci ho avuto, d'accordo? Cioè, una volta che ho questa idea, e che questa idea, come dire, si sposa in una maniera abbastanza naturale con l'informatica, anche se l'informatica magari in quel momento non c'è ancora, non è, cioè, comunque io non la pratico, lo si capirà che è qualche cosa che diventa estremamente facilitato, rafforzato da un approccio attraverso il computer. Vediamo un poco che cosa mi succede alla mia, diciamo, architettura. Allora, questa innanzitutto è una bellissima citazione, che è una citazione da Lewis Carroll, che ha detto tante cose interessanti e divertenti nei suoi libri. Questo è il famoso Humpty Dumpty. Allora, Humpty Dumpty siede su un muro, Humpty Dumpty casca dal muro, tutti i cavalli del re e tutti gli uomini del re non lo possono più rimettere i pezzi insieme. E Humpty Dumpty diventa, diciamo, una figura non più ricomponibile. Questa idea della figura non più ricomponibile unitariamente è una immagine che in fondo è una delle immagini chiave all'interno di un pensiero che si è detto decostruttivo, che si è chiamato un pensiero decostruttivo, che ha avuto una certa grande influenza all'interno del mondo del pensiero, diciamo, del pensiero e della pratica dell'architettura, diciamo, a partire dalla seconda parte degli anni 80, ma poi, diciamo, in continuazione negli anni 90. Cioè, questa idea che il mondo non può essere più ricostruito unitariamente, attraverso delle figure unitarie, ma che in qualche maniera con l'arrivo di una serie di meccanismi legati prima alla macchina e poi all'informatica, questa idea unitaria di mondo non fa più parte di una Weltanschauung che viene a essere, diciamo, condivisa. Questa certo è una questione di gusto, una questione di sentire, sono varie questioni legate a questa faccenda. Però cerchiamo di capire come questo entra in rapporto con questo discorso dei layer. C'è un momento in cui i layer entrano fortemente nel dibattito architettonico. E questo momento è un momento quello, che non è né prima né dopo. Il momento è quando Bernard Chumy realizza la villette. quando Bernard Chumy realizza la villette, prima vincendo il concorso e poi realizzandola, improvvisamente diventa chiaro come queste due cose diventano un'arma fondamentale per il ragionamento architettonico. Quali sono queste due cose? Da una parte l'idea che tu puoi lavorare per strati, ma dall'altra che questi strati non sono ricomposti più unitariamente, ma sono lasciati indipendenti. Questa è, diciamo, la combinazione. Perché il layer a questo punto è visto proprio come struttura organizzativa, logica, di pensiero, in cui non c'è più nessuna ragione che questi vari strati, che noi abbiamo visto anche con l'esempio alla lavagna delle nostre studentesse, ricompongano una figura unitaria. Che ricompongano una figura unitaria è soltanto una delle possibilità tra gli infiniti. Di fatto la coerenza del layer, dal punto di vista cognitivo e progettuale, è dato dal suo strato, e i vari strati possono essere indipendenti e formare delle figure che sono figure visivamente appartenenti a questo, diciamo, mondo e a questa sensibilità in cui Humpty Dumpty è rotto, ma allo stesso tempo avere un livello di coerenza, perché è un livello di coerenza del layer e non dell'immagine della figura complessiva. Non so se... Sì? Sì? È chiaro?
Anche la sua cosiddetta città funzionalista, più o meno.
Più o meno, certo, certo, ma qui diventa molto forte questa, diventa molto consapevole. Molto consapevole. Nel pensiero madre di una riflessione, diciamo, funzionalista, c'è molto forte l'idea dello zoning. L'idea dello zoning è un'idea molto forte legata a questo, ma d'altra parte noi possiamo rappresentare con il layer anche Palladio. Non c'è nessun problema. Non è che io non posso rappresentare Palladio con il layer. Tra l'altro, appena sono arrivati questi software, io la prima esercitazione che ho fatto è stata proprio interpretare Palladio con layer. Qual è la particolarità? Cioè, vedevo layer struttura, layer infissi, layer geometria, layer affreschi, layer cupola. Qual era la particolarità? Che in realtà mi bastava uno o due layer per capire la figura, perché tutti i layer corrispondevano, giusto? Cioè, se io vedo il layer affreschi, dove sono messi gli affreschi, non fanno altro che descrivermi le stanze. Se io vedo il layer struttura già comunque mi prefigura la forma finale. Se io vedo come sono messi i quattro pronai, cioè già la implico. Perché? Perché tutti i layer sono coerenti, d'accordo? Ma se io faccio questo ragionamento con Chumy, non mi verrà mai la forma finale, perché la forma finale è data dall'indipendenza dei vari layer e rappresenta una Weltanschauung completamente diversa. Cosa fa lui? In poche parole, il nostro caro Chumy è un architetto interessante e anche molto molto fortunato, che è una componente importante in qualunque cosa della vita. Cioè, lui in diverse occasioni è riuscito a realizzare delle opere costruite che rappresentavano un coagulo costruito di elementi del dibattito architettonico in realtà già presenti e già anticipati a volte da altri, ma che, guarda caso, lui ha fatto per primo e quindi c'è poco da fare, non lo puoi zigzagare. Questa idea in realtà era sostanzialmente, quasi completamente, chiara ad Eisman quando ha fatto questo progetto per Canareggio. Questo progetto per Canareggio, in realtà, lo vedremo forse un po' meglio lunedì, si basa su delle cose abbastanza simili, cioè si basa su delle griglie che voi qua non vedete, che sono delle griglie che reinterpolano alcuni dati contestuali, trasmutandoli, come spesso fa Eisman, cioè senza aderire alle morfologie preesistenti delle strade e delle cose, ma, come dire, slittandoli in maniera indipendente, e poi, in realtà, poro Peter, qui lui realizza delle folies, proprio delle folies, le fa pure rosse. Cioè, che sono queste? Queste sono in realtà delle, un po' dei giochini che lui fa su questo progetto. Cioè, questo progetto di una delle sue ultime carte, credo che sia la 11, lui mette questa griglia, la trasla, trova nuove giaciture e poi ci mette delle folies, diciamo, che non si chiamavano folies. che erano delle queste varie versioni della casa, di questa casa, qua piccolissima, qua grande, qua così, eccetera. Concettualmente, sostanzialmente, non è molto diverso da quello che poi Chumi va a fare, con la differenza che Chumi la fa, che non è una cosetta da niente. Cioè, ecco, in questo senso vi dico, diciamo, in nuce c'era già abbastanza, però Chumi fa gol. Allora, in che consiste il gol? Che si incrociano un sacco di cose in maniera interessante, no, in questo progetto, per cui è proprio una tappa importante che si incrocia. Si incrocia a Parigi, che decide di fare la grandeur, d'accordo, perché loro sono sempre grandeur, e quindi negli anni 80 cominciano a bombardare, in realtà, veramente, la città di grandi occasioni, io non scherzo, grandi occasioni di riqualificazione, a volte toppandole, perché mica l'hanno fatte tutte giuste, a volte facendo delle cose interessanti, ma che poi dopo un poco d'anni non c'è fregato più niente a nessuno, a volte prendendo delle toppe assolutamente esilaranti, e a volte invece segnando dei manifesti, diciamo, comunque significativi del dibattito architettonico. La toppa più esilarante, non so se la sapete, è questa qua dell'Opéra di Parigi. Qualcuno la sa? Tu la sai, tu che sei mezzo francese? Se voi andate all'Opéra, un progetto che praticamente, cioè, è due auditori, no? È enorme. In questo caso loro hanno dato il progetto vincitore a un ragazzo che si chiamava Carlos Ott, perché hanno toppato e hanno pensato che, siccome era un progetto alla Mayer, erano convinti tutti che fosse Richard Mayer, invece no, era semplicemente un replicante. Quindi si sono trovati sto mega coso fatto da un ragazzo di turno, Carlos Ott, che poi ha avuto un poco di successo dopo, dopo aver fatto l'Opera di Parigi. Eccetera. Ma un progetto veramente, cioè, improponibile, cioè, però col problema che loro hanno capito, hanno speso, non lo so, 15 miliardi di cose, non lo so, oppure hanno dei progetti molto belli e molto innovativi per il tempo, come quello di Jean Nouvel per il mondo arabo, che è un progetto molto importante, molto significativo, una cosa che è andata bene, oppure hanno edifici lunghi il chilometro per fare il ministero dei cose, hanno varie cose, hanno fatto tante cose, alcune riuscite, altre meno riuscite, eccetera. Noi nel frattempo avevamo la chiesa di Berarducci e basta a Roma, veramente, e basta. Quindi mo famo i gagliardi a fare battute, però quelli hanno fatto, dopodiché hanno fatto tantissime altre cose a Parigi in quegli anni, chiudendo la parentesi, anche in periferia, anche piccoli interventi o medi interventi, ma molto numerosi, tanto è vero che il nostro Fuxas, che in quella fase era un architetto giovane, 35enne, ha fatto diversi, parecchi progetti interessanti a Parigi proprio su questa ondata degli anni 80, cioè, comunque chiudiamo la parentesi. Tornando a Chumi, questa è un'area periferica, ex industriale, che loro decidono di trasformare in un parco urbano, no? Ma un parco urbano, come è fatto un parco urbano nel 1983? Boh. Allora, Guardate questo progetto che a me mi fa tanto ridere, per questo l'ho messo e lo conservo a futura memoria e non mi ricordo neanche chi l'ha fatto. Cioè, questo qua che fa? Non c'ha la più pallida idea di quello che sta succedendo in giro, giusto? E che fa? Lui zonizza, guardate quanto è carino, lui prende e zonizza, e quindi dice, mette questa cosa, gli sai che dico, qua ci faccio i 3 filari di alberi, guardate quanto è carino. Poi gli creo quest'asse che però non deve essere proprio, cioè non siamo più a Versailles, ci siamo un pochettino spostati, allora lo facciamo mezzo dritto e mezzo storto, non sta proprio in asse, questo sta un po' girato, guardate, no? Sta un po' girato. Poi quest'altro uguale, e quindi è un processo di zonizzazione, perché lui in realtà zonizza e accosta, è una specie di collage, no? È una specie di collage, un pochettino postmodernino, un pochettino, come dire, classicheggiante, ma non troppo. Cioè, è un po' così. Siccome sto concorso ha visto tipo 350 candidati, 400 candidati, è stato un concorso enorme, questo del Parco della Villette, comunque loro hanno fatto vincere Ciumi. Perché? Nel bene, nel male? Comunque, avevo un'idea completamente nuova. Qual è questa idea nuova? Questa idea nuova che ovviamente improvvisamente è come quando... Chi è che mi ha mandato il video del salto frisbee? Uno di voi non ha saltato... Chi è che mi ha... Tu Domenico l'hai mandato? Qualcuno di voi mi ha mandato un approfondimento, ah ecco, era Gabriele Stancato, che oggi non c'è. Quando parlavamo della novità, della modernità, eccetera, c'era questa lezione del salto frisbee che aveva fatto quel bravo scrittore torinese, in cui in questa lezione diceva questa cosa che è molto divertente, è che una volta che si scopre che il salto, credo frisbee si chiama, Fosbury, quello che salti al contrario, si scopre che il salto Fosbury è più efficiente, immediatamente, proprio così, l'altro salto diventa un antenato. Cioè improvvisamente, e questa è vera questa cosa, nell'attimo in cui scopri che ne so, la danza alla moda, il foxtrot, il valzer immediatamente diventa la nonna. E così è con un salto, questo era il concetto. Allora, quando tu te vedi questo progetto Porello, che per carità di patria io non ho scritto di chi è, non ho idea di chi sia, ma non l'ho scritto apposta perché non lo voglio colpevolizzare di alcunché, però lui sembra la nonna, capito? Sembra la nonna, esattamente, la nonna, perché è intervenuta un'altra logica, e quella logica è una logica che c'è poco da fare, come col salto Fosbury, è la stessa identica cosa, improvvisamente lo mette in cantina, cioè proprio così, di un botto, e questa è bella come cosa, proprio di un botto, proprio così, fa. Allora, che fa lui? Lavora sul concetto dei layer. Ma con doppia idea, il concetto dei layer e allo stesso tempo quell'idea fondamentale della indipendenza e della non più creazione di una figura unitaria. Queste sono le due idee fondamentali. Quindi ogni layer funziona per conto suo e ogni layer ha la sua logica interna e l'immagine complessiva non è data dalla coerenza del sistema, come si pensava, ma esattamente al contrario, dall'indipendenza dei sistemi. Quindi lui che fa, vabbè, ci abbiamo bisogno di questi padiglioni, e quanti altri padiglioni c'è bisogno? 1000 metri quadri, eccoli qua, 1000 metri quadri. Poi abbiamo bisogno dei percorsi, quanti altri sono questi percorsi? Tot. Poi abbiamo bisogno di superfici, abbiamo bisogno di superfici. E invece di metterli insieme a pala torta, che l'avevo mostrato precedentemente, invece di pala torta, io gli do a ognuno la propria logica. I padiglioni me li metto a distanza uguale, uno dall'altra, come se fosse una centuriazione. Ecco qua, fatti i padiglioni, e questa è la logica dei padiglioni. Sono disposti alla distanza di 30 metri. C'è qualche ragione che siano tutti uguali? No, non c'è nessuna ragione che siano tutti uguali. Tanto vale che sono ciascuno diverso. Non c'è nessun problema. Ciascuno può essere diverso, ma sono rappresentati con questa logica. Dopodiché ho bisogno di percorsi, bene, che percorsi c'ho bisogno? C'ho bisogno di sopraelevati? Bene, li faccio sopraelevati. E c'è la sua logica dei discorsi sopraelevati. Qual è la regola? La regola dei percorsi sopraelevati. Crea un'immagine con gli altri? No, è una logica indipendente. Entrano poi in rapporto. Ma una cosa è entrare in rapporto, un'altra cosa è che la logica è formata dall'altra. Qual che ho bisogno? Ho bisogno di percorsi verdi, libri, e mi creo i percorsi libri. Poi ho bisogno di superfici, ne creo le superfici, punto. Dopodiché li sovrappongo e abbiamo fatto questo progetto. E questo progetto, evidentemente, convince, e vince, il giovane svizzero vince la cosa. Giovane svizzero che comunque è sempre anche molto interessato a questa idea della frammentarietà dell'immagine, lavora sul cinema, lavora sulle sequenze, lavora sugli eventi, lavora anche su queste cose, perché gli nasce proprio esattamente così. Dopodiché c'è un altro che è abbastanza interessante, che è Colas, si chiama Rem Colas lui, anche lui è un ten ex giornalista, che però insegnava l'architettural association, aveva formato questo gruppo che si chiama OMA, aveva fatto qualcosina, ma non molto, e che c'ha, guardate, lui perde, ma c'ha la stessa idea, in fondo ancora più originale, da un certo punto di vista, forse che però non riesce a creare questa cosa. Lui che, mentre Ciumi lavora per layer orizzontali, lui lavora per layer verticali. Eccoli qua. Praticamente lui immagina questo parco come una serie di sequenze, diciamo, lineari, che quindi le vedi così, ma le vedi sempre con la logica del layer, cioè non a creare strutture unitarie, ma a creare strutture indipendenti in cui l'immagine si crea, diciamo, con questo sistema, mentre l'altro funziona con questo sistema. Sono due modi diversi da operare il layer. Dopo un po', e queste, quindi Ciumi realizza questa cosa, questa idea arriva. Chi è un altro molto forte per questo ragionamento? In realtà è Libeskind, ma Libeskind inserisce in questo ragionamento del layer una componente ibrida che deriva dal fatto che lui è un pazzesco disegnatore. Quindi per lui il layer è sì queste cose, ma come dire, si carica di una espressività drammatica, no? Che apparentemente è drammatica, perché lui in realtà ci ha avuto una storiella non proprio facile, e quindi è un mondo dei layer in cui però c'è qualcos'altro che diventerà evidente soltanto quando lui realizzerà, prima vincerà il concorso per il museo ebraico, e poi a distanza di 10 anni, perché ci mette 10 anni, a realizzarlo. Quindi, diciamo, è un layer un poco narrativo, no? Un poco narrativo da un certo punto di vista. In qualche maniera lo strato per lui non è soltanto un discorso, come in questo caso, meccanico, in fondo è un discorso meccanico. Quindi questo è un ragionamento per farvi capire come questo costrutto, no? Il costrutto del layer, che hanno scoperto Manuela Seu e la sua collega, perché loro l'hanno scoperto, hanno detto loro, sulla base di questa apparentemente asettica, diciamo, invenzione, in realtà si legano una serie di cose. Cioè noi innanzitutto vediamo, noi architetti ce l'abbiamo costruita dentro, in realtà, la visione attraverso layer. È molto naturale che noi vediamo attraverso i layer. Per esempio, la cosa più semplice, se noi pensiamo in termini costruttivi, no? Noi sappiamo benissimo che questo spazio, no? È composto da elementi strutturali e elementi non strutturali, d'accordo? Oppure è composto da impianti elettrici, impianti idrici, no? E sono tutti layer. Questa idea con cui noi vediamo lo spazio, noi lo vediamo così. Ma mica se tu parli con tua nonna, lei lo vede così, ha proprio la più pallida idea. Non ne ha la più pallida idea. Come se un medico che ti guarda a te, è un medico che ti guarda a te, capito? Ma che uno, che ne sai? Ma che ne sai? È uguale, perché questa idea del layer è un'idea proprio, è una forma di rappresentazione, tanto per cominciare, di interpretazione critica, perché la prima cosa che tu dici, ah sì, lo vedi subito, no? Lo vedi subito quando funziona, non funziona, o comunque è utile vedere in una maniera o nell'altra, ma poi soprattutto è generativa. È generativa, questa è la cosa interessante. Ed è generativa, dipende, no? Dipende. Ma è chiaro che quando si sposa con questa idea della indipendenza dei sistemi, che è un'idea in realtà che non è soltanto, diciamo, del pensiero informatico, è un'idea che può andare avanti in tanti livelli, diventa molto forte, ecco perché l'abbiamo visto in questa esemplificazione. Quindi, qui, quando voi navigate qua dentro, pure gli approfondimenti che sono messi tutti alla rinfusa, però sono stati scelti perché erano intelligenti, come saranno intelligenti anche i nuovi, qui vedete che ci sono tante maniere di riflettere su questa questione che si sono, diciamo, aggiunte negli anni, più ce ne saranno anche i vostri nuovi. Ci sono due letture. Spero che ci siano, eccole qua. Qua ci sono due letture che se volete fate, se volete non fate, queste non sono, diciamo, ma in genere, in particolare questa, storicamente ha avuto una certa importanza. Questo è il pezzo che si chiama Affioramenti, ed è un pezzo che riflette su tutta questa questione del layer, anche come arma di progetto e anche con una tecnica che non è la tecnica, diciamo, tra virgolette, meccanica, all'acciumi, che sovrappone pezzi, ma delle tecniche di emersione dal basso. Ecco perché si chiama Affioramenti. Quindi se vi incuriosisce, fate come vi pare. Questa invece è, credo che, ecco qua, questo è un approfondimento che poi va ancora più avanti, eccetera. Il problema dei layer, ovviamente, è un costrutto che non è che appartiene soltanto all'architettura, è un costrutto che ha un enorme peso in psicanalisi, è enorme. In una certa fase, non ricordo esattamente come, perché sono passati molti anni, credo che la storia fosse questa, che questo dottore, psicologo o psichiatra, non ricordo, che si chiama Eugenio Tescione, credo che la storia fosse che lui aveva letto Affioramenti, credo, non ricordo come. Comunque è nato un dialogo un po' tra noi su questo problema del significato dei layer, degli strati in psicanalisi, cosa di cui io sono completamente illetterato, ma che invece per lui era pane quotidiano, ovviamente. Allora, su questo ci sono alcune riflessioni, e su questo nacque un libro che qua non è citato, non so se è citato qua, no, questa è la sua email, non c'entra niente. Sì, è un libro che vediamo se io lo riesco a beccare, perché il mio ragionamento a uno di voi interessa, questo è il mio ragionamento, agli altri gliene frega niente tutta questa faccenda, ma a uno interessa, ecco perché sto facendo questa questione. Allora, per quell'uno che interessa questa faccenda, lui ha scritto, io gli ho detto a un certo punto, siccome avevo dei ruoli di coordinamento e di direzione editoriale alla morte di Zevi, avevo possibilità di far fare dei libri. Allora, fatemelo trovare, dov'è sto libro qua? Questo libro nacque un'antologia curata da questo dottore che si chiama Tescione, che sostanzialmente è dei pezzi di letteratura psicanalitica che possono essere di interesse per gli architetti. Questo qua credo che io l'abbia inserito in questa sezione, anche se non è questa. A chi interessa se lo può andare a trovare, dovrebbe essere in tutte le biblioteche, adesso ve lo faccio vedere. Credo che sia alla fine, dovrebbe essere qua. E il libro, eccolo qua. Architettura della mente, brani scelti di letteratura psicanalitica, in cui io ho messo in copertina questa immagine, che era un'immagine che derivava da Eisman e da una casa di Eisman, e ricordava il titolo del mio libro su Eisman, che si chiama Trivellazioni del futuro, e che se entriamo in questi temi, layer, psicanalisi, eccetera, è un pochettino un buco nero da cui non usciamo più, ma noi ci guarderemo bene di andare in questa direzione. Lunedì faremo una lezione da compositivi, un po', per farvi capire due cose, mi interesserà farvi capire perché Eisman è vettoriale, ed è un grande architetto vettoriale, e il secondo, alcune tecniche di progetto di Eisman che possono essere di indubbia utilità per chi fa il progettista, senza addentrarci in questi buchi neri psicanalitici. Ok? Domande? Ok, allora ci vediamo lunedì. Chiudiamo la lezione. Thank you.